Alphaville. A lungo termine in Svizzera non farà solo più caldo, ma anche più secco. E sappiamo che i periodi di siccità hanno gravi conseguenze per l'agricoltura, l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia e gli ecosistemi naturali come le foreste. Per rispondere a questi problemi, i ricercatori dell'Istituto Federale di Ricerca sulla foresta, la neve e il paesaggio hanno usato immagini acquisite tramite droni per indagare appunto la reazione delle specie arboree, quelle autoctone, ai cambiamenti climatici. Omar Teoldi ha intervistato Petra Dodorico, collaboratrice scientifica per la sezione dinamica del paesaggio appunto di questo istituto, cominciando con il farsi spiegare il funzionamento di questa nuova tecnica di monitoraggio dei boschi svizzeri.
Per rispondere come funzionano un po' questi metodi, diciamo, parto nel dire che appunto cosa succede quando c'è una siccità. Quindi spesso d'estate alle nostre latitudini coincide anche con una elevata radiazione solare, quindi non piove e c'è tanto sole. Ma gli alberi, appunto, e le piante hanno in generale bisogno di entrambe queste risorse per crescere, diciamo, e svolgere la fotosintesi. E se ne è solo una di queste, non è utile, anzi, diciamo, anche dannoso. Quindi, per fortuna, le piante sono dotate di un meccanismo di protezione, quindi un processo, diciamo, che vanno ad attivare proprio in queste circostanze, che consiste nell'usare appunto questa energia in eccesso per convertire un tipo di pigmento in un altro. E proprio questa conversione, quindi questa mutazione della composizione dei pigmenti nelle foglie, è il processo che andiamo a catturare con queste telecamere, con questi sensori. E funzionano in realtà non molto diversamente da quelle che usiamo ogni giorno appunto per fotografare quello che ci circonda. Una delle differenze però è che, diciamo, rendono visibile quello che l'occhio umano altrimenti non vedrebbe. Ripropongono, diciamo, cambiamenti della luce riflessa dalle chiome degli alberi dovuti a questi cambiamenti di pigmenti che non sono appunto percepibili ad occhio nudo. La cosa magari anche interessante è che possono essere montate su droni e quindi permettono di vagliare, scansionare, diciamo, un'intera foresta in tempi utili. Per darti un esempio, un volo di questo tipo su una foresta pari a 2 ettari, diciamo, può essere effettuato in poco più di mezz'ora.
Quindi voi sorvolate le chiome degli alberi, quelle che noi vediamo come un grande manto verde uniforme, e trovate delle piccole differenze cromatiche, proprio di colore, che l'occhio umano non coglie.
Esatto, è proprio così. Quindi questo è proprio il punto di forza di questo metodo, che mentre magari ad uno stato avanzato, quindi mi viene da dire anche uno stato irreversibile a volte, di stress idrico in un bosco, ognuno di noi è in grado, diciamo, di constatare, in parte anche quantificare il danno ad occhio nudo, quindi vediamo chiome secche, tendenti a colorazione sull'arancione, marrone, o alberi comunque completamente defogliati. Invece appunto lo stress idrico e i relativi processi che siamo in grado di far emergere noi con questo metodo, con queste telecamere, sono veri e propri campanelli d'allarme, perché corrispondono a stadi iniziali e quindi non visibili all'occhio umano. Quindi banalmente, diciamo, noi facendo una bella passeggiata per il bosco non saremmo in grado di percepire alcun sintomo che però per questi alberi, ahimè, è già presente.
Concentrandoci proprio sugli alberi, cos'è questo stress da siccità? Cosa succede all'interno di una pianta quando comincia ad andare in stress da siccità?
Allora, come detto, appunto, gli alberi necessitano di acqua per crescere, appunto, e svolgere il processo di fotosintesi. E una volta che quest'acqua nel suolo viene a mancare, gli alberi solitamente chiudono i pori delle foglie, quindi gli stomi, per risparmiare appunto acqua, e si mettono in stand-by. Però non possono appunto adottare la stessa strategia con la luce, nel senso che, a differenza nostra, che ci possiamo spostare all'ombra, la luce per gli alberi continua ad arrivare e continua, a loro malgrado, ad essere assorbita. E appunto assorbire tanta energia senza poterla poi effettivamente spendere rischia di danneggiare a livello proprio cellulare le foglie e di conseguenza gli organi fondamentali degli alberi.
La siccità, diceva, danneggia gli alberi a più livelli, ma noi sappiamo che i periodi di caldo intenso e di siccità prolungata hanno tendenza ad aumentare e saranno sempre più presenti nelle prossime estati. Voi avete individuato quali sono le specie più a rischio nelle foreste svizzere?
Sicuramente il faggio, l'abete rosso e l'abete bianco sono a rischio in tutte le aree, diciamo, di pianura della Svizzera, a meno che non vi siano proprio microclimi particolarmente favorevoli o suoli profondi. D'altro canto, se ci limitiamo alle specie che abbiamo considerato in questo studio, querce e aceri stanno dimostrando invece di essere buoni candidati per il futuro.
Come mai hanno dimostrato di essere dei buoni candidati? Ci spiega cosa, permette una resistenza maggiore di queste specie?
Sì, ad esempio, soprattutto la quercia è una specie che ha una strategia, diciamo, un modus operandi, diciamo, nell'affrontare l'emergenza molto, molto particolare. È una specie, diciamo, coraggiosa in un certo senso perché, a differenza di altre, non si chiude, cioè non chiude subito i pori delle foglie, cioè gli stomi, per risparmiare acqua, continua invece a tenerli parzialmente aperti, riuscendo in questo modo a continuare a fare fotosintesi e a crescere e quindi a spendere, diciamo, quell'energia di cui parlavamo prima, anche appunto quando l'acqua scarseggia. E si prende questo rischio, diciamo, perché investe molto in radici profonde, quindi è capace di raggiungere l'acqua negli strati più bassi del suolo.
Quindi dobbiamo prevedere nelle nostre foreste una sostituzione di certe specie di alberi da parte di altre specie più resistenti. Le nostre foreste cambieranno aspetto nel prossimo futuro.
Sì, è probabile che questo avvenga sia a livello proprio di composizione di specie e anche, diciamo, nel periodo di transizione avremo foreste più giovani, quindi proprio per la parziale sostituzione di individui che questo rapido cambiamento climatico comporta. Diciamo, il lavoro svolto dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, l'ISL, appunto dove lavoro, ha proprio lo scopo di anticipare informazioni riguardanti questi cambiamenti, in modo che poi i forestali e tutti gli altri attori coinvolti nella gestione delle foreste sul territorio possano reagire di conseguenza in tempi utili, diciamo.
Voi state studiando anche delle specie alloctone, quindi non autoctone. In un certo senso state cercando delle possibili alternative per il futuro, per i boschi. Ad oggi, quali sono le specie alloctone che sembrano più promettenti per un inserimento nelle foreste svizzere?
Sì, è proprio così. Abbiamo progetti in cui tra gli altri vengono applicati proprio gli stessi metodi di questo studio, però per lo studio, per lo screening di specie non autoctone. Per questo usiamo anche, magari va specificato, piantagioni che sono state messe a dimora in aree predefinite, con lo scopo appunto di identificare potenziali candidati da introdurre nelle nostre foreste per magari sostituire specie particolarmente a rischio. Forse un aspetto importante da sottolineare qui sarebbe che quando sentiamo il termine specie non autoctone, non dobbiamo pensare a chissà che specie esotiche. Per capirci, non stiamo parlando delle palme, ma semplicemente di specie sorelle, diciamo, di quelle che siamo abituati a vedere nei nostri boschi. Quindi che anche un occhio inesperto non sarebbe quasi in grado di distinguere. Per portarti un esempio, il faggio orientale, che è una specie appunto molto simile al nostro faggio europeo, ma che naturalmente si trova in climi più secchi, come ad esempio in alcune regioni della Turchia, dell'Iran e delle zone dei Balcani, è una specie che stiamo studiando e che per ora anche dei buoni risultati. Oppure, senza dover scomodare altre specie, all'ESL studiamo anche semplicemente altre provenienze, quindi la stessa specie, ma proveniente da aree geografiche più a sud, quindi adattate a climi più caldi e secchi. È difficile ad oggi dire quali saranno proprio le specie non autoctone che comporranno le nostre foreste in futuro. Quello che ti posso dire, magari, è che abbiamo molti mezzi a disposizione per comprenderlo e la ricerca è sulla buona strada.
Omar Teoldi in dialogo con Petra Dodorico, collaboratrice scientifica dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. In questa conversazione hanno parlato dello stato della siccità in Svizzera e delle conseguenze per l'agricoltura, l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia e gli ecosistemi naturali. E hanno parlato però anche delle possibili soluzioni.